Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Il viaggio in Iraq del Papa, oggi l'incontro nella terra di Abramo con i rappresentanti di tutte le religioni del paese. La violenza e il tradimento della fede, il messaggio di Bergoglio. Inoltre 4.000 per le strade di Coira, grossa manifestazione nella capitale grigionese per protestare contro le misure anti-Covid. Tangenti in cambio di commesse pubbliche di mascherine, una serie di scandali sta scuotendo l'opinione pubblica in Germania, coinvolti parlamentari della CDU. Prosegue spedita la campagna vaccinale in Israele, ma senza coinvolgimento dei bambini non ci sarà l'immunità di gregge. Nel giornale intervista uno dei vertici della task force Covid del paese. Stop alle terapie di conversione per modificare gli orientamenti sessuali, lo chiede una mozione accolta dal Gran Consiglio di Ginevra col consenso di tutto l'arco politico. Sci Coppa del Mondo, Petra Vulkova seconda nello speciale di Jasna, vinto dalla Schifrin, terza Wendy Holdener, la slovacca accorcia il distacco in generale da Lara Gut Behrami. Il viaggio apostolico in Iraq di Papa Francesco, stamattina la visita nella piana di Ur, la terra di Abramo, il padre delle tre religioni monoteiste, prima di ritornare a Baghdad per una messa che si è svolta nel pomeriggio nella cattedrale caldea. Al centro delle sue parole, del suo pensiero, la pace e la fine delle violenze. La cronaca della giornata con Paolo Rodari.
15 chilometri a occidente dell'Eufrate, poco distante da Nassiriya, il sito archeologico di Ur accoglie il momento simbolicamente più significativo della visita di Papa Francesco in Iraq, l'incontro nel secondo giorno del viaggio con i leader religiosi del paese, lì dove, secondo la scrittura, Dio spinse Abramo a partire verso la terra promessa. Insieme a musulmani, sciiti e sunniti, alle minoranze di Yazidi, Mandei, Sabei, Cacai e una rappresentanza delle famiglie ebree di Baghdad, retaggio dell'esilio babilonese, Francesco ricorda che chi ha fede rinuncia ad avere nemici. Chi segue le vie di Dio continua non può giustificare alcuna forma di imposizione, oppressione e prevaricazione. In quello che è con ogni probabilità il momento chiave della visita apostolica, Francesco non rinuncia a ribadire che Dio è misericordioso e che l'offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Per questo ogni ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso, sono tradimenti della religione. Si è svolta invece in serata la messa alla cattedrale caldea di Baghdad, nella quale il Papa ha ribadito come sia l'amore la leva dei cristiani anche in terre dove sono minoranze e dove subiscono persecuzioni. L'amore è la nostra forza, la forza di tanti fratelli e sorelle che anche qui hanno subito pregiudizi e offese.
E la visita di Papa Francesco in Iraq vuole essere, lo abbiamo già ricordato, un momento di condivisione con il popolo di quel martoriato paese. Lo svizzero Adrien Genoux della ONG Terre des Hommes lavora da anni a Baghdad alla testa di un programma di sostegno e di reinserimento di giovani iracheni arrestati e condannati per il loro coinvolgimento nel sedicente Stato Islamico. Lo ha raggiunto al telefono Gabriele Fontana.
Si tratta per lo più di giovani che vivevano nelle zone rurali sunnite dell'Iraq settentrionale, occupate dallo Stato Islamico. Per molti di loro, di umili condizioni sociali, si è trattato solo di poter sopravvivere. Altri sono stati messi sotto pressione, con minacce ai familiari. Certi hanno aderito per ragioni religiose, ma sono pur sempre di ragazzi manipolati.
E come reagiscono questi giovani nei vostri confronti?
Molti di loro hanno subito maltrattamenti fin da bambini. Alcuni finiscono per considerarsi indegni di rispetto e il fatto stesso che ci siano dei lavoratori sociali che mostrano loro dell'empatia fa sì che ci siano riconoscenti e che ci accettino abbastanza rapidamente, perché molto dipende appunto dall'atteggiamento che si ha nei loro confronti.
C'è modo di ridare loro speranza, una prospettiva per il futuro?
Onestamente, direi piuttosto che hanno molta inquietudine per il loro futuro. Molti di loro hanno perso i genitori. Spesso i loro parenti sono pure in prigione. E coloro che hanno avuto delle condanne a vari anni di detenzione, ovviamente hanno ancora più difficoltà a proiettarsi in un futuro. Ma in particolare le attività artistiche permettono loro di sviluppare l'immaginazione e di evadere in un altro mondo. E questo li aiuta, ma non posso certo dire che abbiano molta speranza. Questa è una difficoltà per noi e per i nostri lavoratori sociali. C'è un certo sentimento di impotenza. Ma facciamo il possibile ed è davvero molto meglio di niente. Per questo continueremo ad impegnarci e penso che potremo avere un impatto per dare loro speranza, anche se non possiamo dire sia il caso attualmente.
C'è sempre la possibilità per questi giovani di seguire dei programmi di riabilitazione malgrado la pandemia?
Au niveau de la réhabilitation de ces jeunes, il y a des initiatives au niveau des prisons.
Per quel che concerne la loro riabilitazione, hanno accesso a formazioni professionali in carcere. Hanno pure un certo sostegno, ma molto limitato, di lavoratori sociali. Le risorse sono scarse ed ora tutto è reso più difficile dalla pandemia. Le visite sono limitate e anche l'accesso alle nostre attività di gruppo e di sostegno psicologico. Per evitare i rischi di contaminazione, ci limitiamo ad attività all'aperto, nel cortile delle prigioni, ma quando fanno 40 gradi non è certo facile. Speriamo in una stabilizzazione della situazione per sviluppare delle attività che ridiano loro fiducia in loro stessi e a sviluppare uno spirito critico che permetta loro di riprendere il controllo della loro vita. Ma al momento attuale è piuttosto il Covid-19 ad avere preso il controllo di tutto e ciò rafforza il nostro sentimento di impotenza per quel che concerne il nostro lavoro. Era già complesso prima, visto il contesto geopolitico, ma ora lo è diventato ancora di più.
Adrien Genoux, collaboratore in Iraq della ONG Terre des Hommes. Spostiamoci ora a Zurigo. E come avete sentito, la polizia è intervenuta questo pomeriggio per interrompere una manifestazione non autorizzata a margine degli eventi organizzati dal collettivo femminista Strike Zurich in occasione della giornata internazionale della donna prevista, come sappiamo, per l'8 marzo. Dopo essere state allontanate verso le 13 da Helvetia Platz, le manifestanti erano in prevalenza donne, si sono riunite nuovamente verso le 15.30 provocando l'intervento delle forze dell'ordine che hanno usato spray al peperoncino e getti d'acqua per disperderle. Almeno una di loro è stata bloccata con la forza e si è proceduto al fermo di diverse altre persone. E una manifestazione di altro tenore si è tenuta oggi a Coira. Oltre 4.000 persone si sono riunite nella capitale grigionese per protestare contro le misure restrittive anti-Covid imposte dalle autorità. Azioni simili si sono già svolte in altre città svizzere, ma con una partecipazione decisamente minore. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La dimostrazione è stata promossa dall'associazione denominata Stiller Protest, la protesta silenziosa, che si batte per quella che definisce una politica ragionevole in materia di gestione della pandemia. La manifestazione è stata autorizzata dalla polizia comunale a determinate condizioni, fra queste l'obbligo di indossare una mascherina, clausola che però non è stata rispettata da diversi oppositori alle misure pandemiche. Malgrado ciò, la polizia della città di Coira non è intervenuta, come spiega il vicecomandante Roland Emmi. Bisogna sempre ponderare le varie circostanze. Da un lato abbiamo persone che marciano pacificamente e dall'altra vi è il non rispetto delle misure anti-Covid. Abbiamo così deciso di tollerare la situazione. I manifestanti hanno marciato nel centro storico di Coira. Alcuni indossavano tute protettive bianche, altri sventolavano bandiere e striscioni con scritte quali «Giù le mani dai nostri figli», «Stop alla dittatura», «Non abbiamo bisogno di uno stato di polizia». La marcia di protesta si è conclusa con interventi di diversi oratori critici nei confronti della politica del Consiglio federale.
In Francia la lotta per contrastare il Covid non si manifesta solo nello scetticismo rispetto alle misure restrittive, ma conosce anche altre difficoltà, come per esempio l'opposizione di buona parte del personale sanitario ad accettare la vaccinazione. Da Parigi ci dice di più Antonella Tarquini.
Che la Francia pulluli di Novax era noto, ma non che solo il 30% del personale sanitario si sia fatto finora vaccinare. Dato inquietante quando ormai è accertato che il Covid-19 è la prima malattia nosocomiale in Francia. Dal gennaio 2020 circa 27.000 pazienti ricoverati per altre patologie l'hanno contratta in ospedale, di cui 186 sono deceduti. I più reticenti sono gli aiuti infermieri, solo il 30% intende farsi vaccinare, il 47% tra gli infermieri e l'82% tra i medici. I focolai negli ospedali sono in aumento, l'allarme è altissimo. Il premier Castex e il ministro della Sanità Véran rinnovano gli appelli, sottolineando che il compito del personale sanitario è curare e non contaminare. Il dibattito sulla necessità di obbligare medici e infermieri a proteggere se stessi e i malati divide. Véran parla di ricorso al parere del comitato consultivo di etica. Alcuni medici ricordano che non sarebbe la prima volta, perché il personale di ospedali e case di riposo è già tenuto ad immunizzarsi contro difterite, tetano, polio ed epatite B. Altri ritengono che sarebbe un ostacolo in più nell'assunzione di personale che già scarseggia, e c'è chi invoca la libertà di scelta. Ma gli eroi di ieri sono davvero diventati i mostri di oggi? Assolutamente no, protestano al sindacato infermieri. Il problema è l'AstraZeneca, il vaccino che viene loro proposto e che sembra non sufficiente contro le varianti, specie per chi è a contatto con i malati.
Andiamo ora in Germania, dove una serie di scandali legati alle commesse pubbliche per l'acquisto di grossi lotti di mascherine sta scuotendo l'opinione pubblica, coinvolti alcuni parlamentari della CDU, il partito di Angela Merkel. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Il ministro delle Finanze e vice cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz ha chiesto oggi agli alleati di governo della CDU di far piena luce sugli scandali attorno agli acquisti di mascherine da parte dello Stato. La vicenda rischia di compromettere la reputazione dell'intera classe politica nel pieno della pandemia, ha detto Scholz. Dopo le dimissioni ieri del deputato parlamentare dell'Unione Cristiano Sociale Georg Nüßlein, sospettato di aver incassato una bustarella di 660.000 euro da parte di un produttore asiatico di mascherine in cambio di una commessa milionaria pubblica, oggi è stato il deputato cristiano democratico Nikolaus Löbel a rinunciare al suo mandato nella Commissione Esteri del Bundestag. Löbel non solo era riuscito ad assicurare ad una ditta di cui è coproprietario una grande commessa pubblica per mascherine anti-Covid, ma aveva intascato dalla ditta stessa una provvigione di 250.000 euro che poi non ha dichiarato al fisco. Si tratta di comportamenti inaccettabili che condanniamo in maniera inequivocabile, ha dichiarato oggi via Twitter il capogruppo parlamentare della CDU Ralf Brinkhaus. Quelli venuti a galla finora non sarebbero però solo casi isolati, scrive oggi il settimanale Der Spiegel, che nei prossimi giorni vuole rendere pubblici altri casi di corruzione legati agli acquisti di mascherine e di test anti-Covid.
In Israele la campagna di vaccinazione prosegue velocemente, il paese comincia già a ripensare alle riaperture, ma fino a quando non saranno vaccinati anche i bambini non ci sarà l'immunità di gregge e sarebbe opportuno inoltre un patentino verde, ha detto Arnon Shaar, che è medico e tra i vertici della task force Covid del paese. Lo sentiamo nel contributo di Paola Nürnberg.
Di vita vera a Tel Aviv con un concerto pop dal vivo a cui hanno partecipato 500 persone, tutte vaccinate, in uno stadio che ne potrebbe contenere 30.000. Ma è così che si comincia. I vaccini a tappeto organizzati dalla fine dell'anno scorso stanno funzionando, come conferma Arnon Shaar, uno dei capi della Task Force Covid del paese.
Siamo verso 46-47% totale della popolazione già vaccinata per il Covid. Abbiamo adesso 3,5 milioni di israeliani che hanno già avuto la seconda dose. Secondo noi, per la seconda settimana d'aprile arriveremo al nostro obiettivo delle persone che devono essere vaccinate, ovviamente escludendo i bimbi.
Il governo stasera dovrebbe dare il via libera alla ripresa delle lezioni in presenza all'università e stanno per riprendere anche molte altre attività.
Quello che sta per aprire domani saranno ristoranti, alberghi, tutti i coffee shop, tutti i teatri, i concerti. Ovviamente sotto solo il patentino verde vuol dire persone che hanno guarito dal Covid o che persone che hanno già avuto due vaccini documentati dal Covid.
A breve saranno riaperte anche le frontiere, ma sarebbe opportuno, sottolinea il dottor Shaar, che i diversi paesi riconoscessero mutualmente le vaccinazioni fatte.
Perché noi ci dobbiamo ricordare che comunque noi sappiamo chi è vaccinato, chi è no, e riconosciamo questi vaccini. Però bisogna avere anche il riconoscimento bilaterale dei paesi europei, della Svizzera, l'Italia dovrà riconoscere i nostri vaccini, riconoscendoli, evitando la quarantena all'ingresso. Questo vuol dire che i turisti potrebbero tornare a visitare i paesi uno l'altro, gli italiani in Israele, gli israeliani in Svizzera, in Israele e viceversa.
Ciò che serve è il cosiddetto patentino verde, quello cioè che certifica l'immunità.
Questo patentino verde consiste in due cose: o far vedere documentato ufficialmente statale dallo Stato un documento, un passaporto che fa vedere che tu sei stato vaccinato per due volte con un vaccino riconosciuto, o che hai guarito dal Covid. Fin quando noi non vacciniamo i bimbi, Covid free non lo staremo. Cioè deve essere quasi 100%, perché fin quando i bimbi comunque sono un focolaio continuo di questa malattia, sarà molto difficile cancellarlo dal paese.
Israele finora ha avuto quasi 800.000 casi di Covid, con circa 5.800 morti. Per molte nazioni, con la pandemia che ancora non si ferma, un esempio da seguire.
Non capita tutti i giorni che una mozione raccolga l'adesione di tutto l'arco politico. È successo a Ginevra per quella che vuole proibire le cosiddette terapie di conversione per modificare gli orientamenti sessuali. I dettagli con Lucia Mottini.
Trasformare un omosessuale in eterosessuale è l'obiettivo di alcune terapie dette di conversione, che fanno uso soprattutto di condizionamenti psicologici, ma anche di trattamenti ormonali e persino esorcismi. Sono pratiche condannate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, ma ancora tollerate in molti paesi. Con 79 voti e un'astensione, il Gran Consiglio di Ginevra chiede ora al Consiglio di Stato di legiferare facendosi precursore in questo campo. Yves de Matteis è uno dei firmatari della mozione ginevrina.
La gente che sono passati tra queste terapie di conversione hanno avuto un traumatismo che è molto grande. Anche se c'è un solo caso per anno, è necessario di avere una legge per fare che questo caso non può più succedere qui in Ginevra.
Queste pratiche sono in uso soprattutto all'interno di sette o di ambienti ultraconservatori. Secondo gli esperti, sfociano però spesso in depressioni e suicidi. La legge dovrebbe proibirle per i minorenni, mentre è ancora da stabilire se debbano essere vietate anche per persone adulte e consenzienti.
Il problema con la gente che dicono che sono consententi è che in molti casi c'è la pressione della famiglia o la pressione della religione o la pressione della società che fa che la gente dica ok, io sono gay ma voglio divenire eterosessuale. Conosco gente che hanno passato settimane ma anche mesi nel campi di terapia di conversione e era anche molto traumatizzante. Ma infine non era un successo.
Toccherà a una commissione di esperti elaborare i vari aspetti della legge ginevrina, che secondo i promotori potrebbe essere pronta in pochi mesi. E potrebbe essere solo l'inizio. Il Canton Vaud esaminerà una mozione analoga prossimamente, mentre a Berna, dove il Consiglio federale ha respinto una prima interpellanza giudicandola inutile, il tema tornerà presto d'attualità con una nuova richiesta di un deputato zurighese.
In chiusura, una notizia arrivata pochi minuti fa. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato con una maggioranza risicata, 50 voti a favore contro 49, il pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di dollari per aiutare il paese a riprendersi dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Il testo torna adesso alla Camera dei rappresentanti, dove riceverà lo scontato via libera definitivo la prossima settimana. Noi ci fermiamo qui. Spazio ora ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona serata.